Visitate lengia.com per accedere alla trascrizione, alle traduzioni, alle spiegazioni e alle flashcard.
Cominciamo con l'episodio di oggi.
Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio del nostro podcast di Italiano Intermedio. Sono Giulia e, come sempre, sono qui con il mio fantastico co-conduttore, Gabriele.
Ciao Giulia, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Oggi faremo un viaggio davvero affascinante nel passato, esplorando alcune delle tecnologie perdute che, nonostante siano state inventate molti secoli fa, continuano a sorprenderci e a lasciarci a bocca aperta.
Esatto, parleremo di invenzioni così geniali che, nonostante il tempo, rimangono un mistero o sono incredibilmente difficili da replicare. Pensate a quanto siamo dipendenti dalla tecnologia oggi, vero? Smartphone, intelligenza artificiale, veicoli elettrici. Ma sapete che alcune tecnologie del passato erano così avanzate che non riusciamo ancora a replicarle perfettamente? Gabriele, qual è la tecnologia antica che ti affascina di più?
È una domanda difficile, Giulia, perché ce ne sono molte, ma è incredibile come l'ingegno umano sia sempre stato all'avanguardia, anche migliaia di anni fa. Vedremo come alcune conoscenze importantissime siano andate perse nel corso dei secoli, a volte per segretezza, altre volte per cambiamenti storici o semplicemente perché non sono state tramandate correttamente.
Assolutamente. E parlando di segreti e tecnologie temibili, non possiamo non iniziare con il leggendario fuoco greco. Gabriele, che cos'era esattamente e perché era così temibile?
Il fuoco greco era una sostanza incendiaria devastante, usata in battaglia principalmente dalla marina dell'Impero bizantino, soprattutto dal VII al XII secolo. La cosa che lo rendeva così temibile e misterioso era la sua caratteristica principale. Non si spegneva con l'acqua, anzi, sembrava che l'acqua lo facesse bruciare ancora di più. Immaginate il terrore dei nemici quando le loro navi prendevano fuoco e non potevano fare nulla per spegnere le fiamme.
Incredibile! Deve aver dato un vantaggio enorme ai bizantini nelle battaglie navali. Ho letto che era un vero e proprio segreto di Stato, custodito gelosamente dall'imperatore e da pochissime persone. È per questo che la sua composizione esatta è andata completamente persa?
Precisamente. Si dice che il segreto fosse tramandato da pochissimi individui, forse addirittura una sola famiglia, per evitare che la formula cadesse nelle mani sbagliate. Questo lo ha reso un'arma formidabile per secoli, ma ha anche portato alla sua scomparsa definitiva. Oggi possiamo solo fare delle supposizioni sulla sua composizione. Si pensa contenesse petrolio grezzo, zolfo, resine, calce viva e altre sostanze, ma la miscela esatta e soprattutto il modo in cui veniva attivata e applicata rimane un enigma.
È affascinante pensare che una tecnologia così potente sia stata persa per sempre. Fa riflettere su quanto sia fragile la trasmissione del sapere se non è ben documentata o ampiamente diffusa. Dalle fiamme del fuoco greco passiamo ora a un'altra tecnologia che ha dell'incredibile, l'acciaio di Damasco. Gabriele, parlaci un po' di queste leggendarie spade.
Certo, Giulia. L'acciaio di Damasco era famoso per la sua eccezionale durezza che permetteva alle spade di mantenere un filo affilatissimo, ma allo stesso tempo per la sua notevole flessibilità, che le rendeva difficili da spezzare. La sua caratteristica più riconoscibile era quel bellissimo e unico motivo a onde o a filigrane sulla superficie della lama, quasi come delle venature nel legno. Era un materiale straordinario per l'epoca, molto superiore ad altri tipi di acciaio.
Si dice che queste spade fossero così affilate da poter tagliare un pezzo di seta in aria, o addirittura una piuma che cadeva. Ma la tecnica di produzione, conosciuta come woko, è andata persa intorno al XVII secolo. Quali sono le ragioni principali che si ipotizzano per questa perdita?
Ci sono diverse teorie. Una delle più accreditate è legata all'interruzione delle rotte commerciali che portavano gli ingredienti speciali, in particolare un tipo specifico di minerale di ferro che proveniva dall'India chiamato wuzz. Senza la materia prima essenziale, la produzione divenne impossibile. Un'altra ragione potrebbe essere legata alla natura artigianale del processo. Era un segreto custodito gelosamente dai maestri fabbri. E quando questi non riuscirono più a tramandare le loro conoscenze o morirono senza eredi qualificati, il sapere andò perso.
Questo ci porta a una scoperta molto interessante di cui si è parlato negli ultimi anni, vero? Si sono trovati dei nanotubi di carbonio e nanofili in antichi campioni di acciaio di Damasco. Questo suggerisce una conoscenza chimica e metallurgica molto avanzata per l'epoca.
Esattamente. Questa scoperta è sbalorditiva. Immaginate, stavano creando strutture a livello nanometrico migliaia di anni prima che la scienza moderna avesse gli strumenti per comprenderle. È la prova di quanto fossero sofisticate le loro tecniche, anche se forse non ne comprendevano la chimica dietro in termini scientifici moderni. Oggi, nonostante la nostra tecnologia avanzatissima, i metallurgisti moderni stanno ancora cercando di replicare esattamente le proprietà uniche e la durabilità dell'acciaio di Damasco. È una vera sfida.
È incredibile pensare a quanto fossero avanti. E a proposito di durabilità, non possiamo non parlare del calcestruzzo romano. Per molti il cemento è un'invenzione moderna, ma i romani ne facevano un uso estensivo e le loro costruzioni sono ancora qui. Gabriele, in cosa si differenzia il calcestruzzo romano da quello moderno e perché è così incredibilmente longevo?
È una differenza enorme, Giulia. Il calcestruzzo romano è noto per la sua incredibile longevità e per la sua capacità di resistere all'acqua, anche all'acqua salata del mare. Pensiamo ai porti e alle strutture marittime romane, molte delle quali sono ancora intatte sott'acqua. Il cemento contemporaneo, invece, ha una durata limitata, spesso pochi decenni, e si degrada molto più velocemente, specialmente in ambienti umidi o salini.
Un esempio lampante di questa superiorità è il Pantheon a Roma, non è vero? È una delle cupole più grandi e antiche del mondo ed è ancora perfettamente intatta dopo quasi 2000 anni. Non ci sono rinforzi in acciaio al suo interno, a differenza delle moderne strutture in cemento armato. Com'è possibile?
Il segreto del calcestruzzo romano risiede negli ingredienti speciali che utilizzavano. Oltre alla calce, usavano un tipo particolare di cenere vulcanica, chiamata pozzolana, che si trovava abbondante in Italia, in particolare nella zona di Pozzuoli, vicino a Napoli. La pozzolana, mescolata con la calce e l'acqua, creava una reazione chimica che rendeva il calcestruzzo estremamente resistente e, cosa ancora più sorprendente, gli conferiva la capacità di autoripararsi nel tempo. Piccole crepe che si formavano potevano richiudersi grazie a continue reazioni chimiche con l'acqua.
È una caratteristica davvero rivoluzionaria. Quindi, perché questa conoscenza è stata in parte persa o dimenticata, nonostante fosse ben documentata dagli stessi romani? E come sta influenzando la ricerca moderna?
Una delle ragioni potrebbe essere che, dopo la caduta dell'Impero romano, molte delle competenze ingegneristiche e architettoniche complesse andarono perdute o furono semplificate. Si passò a costruire con materiali più semplici e meno dispendiosi in termini di tecniche. Oggi la riscoperta e lo studio del calcestruzzo romano stanno rivoluzionando la ricerca moderna nel campo dei materiali da costruzione. Gli scienziati stanno cercando di capire come replicare queste proprietà di autoriparazione e durabilità per creare cementi più sostenibili e resistenti per il futuro.
Dunque, abbiamo viaggiato dal misterioso fuoco greco all'invincibile acciaio di Damasco fino alla sorprendente durata e autoriparazione del calcestruzzo romano. È stato un viaggio affascinante, Gabriele.
Assolutamente, Giulia. Queste storie ci ricordano che il progresso non è sempre lineare e che possiamo imparare moltissimo dall'ingegno e dalle conoscenze delle civiltà antiche. A volte, la chiave per le soluzioni future si trova proprio nello studio del nostro passato.
Grazie mille per averci seguito anche in questo episodio del nostro podcast di Italiano Intermedio. Speriamo che questo viaggio nel passato vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto di riflessione.
Vi aspettiamo per il prossimo episodio con un altro argomento interessante che ci aiuterà a migliorare il nostro italiano insieme. A presto!
Ciao a tutti!
Arrivederci!
Visita il sito lenghia.com per accedere alla trascrizione completa, alle flashcard multimediali e a molto altro ancora.